Tu hai bisogno di essere esortato? Hai mai bisogno di essere incoraggiato o spronato? Quante volte, quanto ne abbiamo bisogno? Finché siamo in vita, abbiamo bisogno di essere incoraggiati, di essere esortati, di essere ammoniti a volte. E serve che altri ci ricordino le stesse cose che già sappiamo. Oggi vogliamo riprendere a studiare Colossesi 2 ed è un capitolo ricchissimo, un capitolo profondo, pieno di verità. Prego che ciascuno di noi ne trarrà beneficio. Non sono cose nuove, non sono verità nuove, penso per nessuno di noi, ma sono verità che ci servono e che ci serve che ci vengano ricordate, perché facilmente ce ne dimentichiamo. Allora, prima di riprendere dove abbiamo lasciato Colossesi 2, voglio ripassare il brano che abbiamo visto nell'ultimo sermone, un po' per ritornare dentro quello che Paolo sta dicendo, e voglio prima leggere da Colossesi 2 dal versetto 1, i primi tre versetti che abbiamo visto l'ultima volta. Paolo dice: «Voglio infatti che sappiate quanto grande sia il combattimento che sostengo per voi, per quelli che sono a Laodicea e per tutti quelli che non hanno visto la mia faccia di persona, affinché i loro cuori siano consolati, essendo essi uniti insieme nell'amore, e ottengano tutte le ricchezze della piena certezza di intelligenza, per la conoscenza del mistero di Dio e Padre e di Cristo, in cui sono nascosti tutti i tesori della sapienza e della conoscenza». Allora, nell'ultimo sermone abbiamo visto varie cose in questi pochi versetti. Abbiamo visto il cuore di Paolo, se vi ricordate. Paolo è un grande esempio per noi. Aveva un grande cuore per questi credenti a Colosse, anche per quelli a Laodicea, e dice anche per tutti quelli che non avevano visto la sua faccia di persona, nonostante che non li avesse mai visti, li amava, voleva il loro bene. E lui si impegnava a grande costo, si sacrificava per il bene dei credenti che curava. Dio gli aveva affidato questo compito e lui lo portava avanti fedelmente. O che possiamo noi essere imitatori di Paolo come Paolo era un imitatore di Cristo, perché in lui vediamo il cuore che Cristo ha verso di noi, che siamo la sua Chiesa. E Paolo combatteva per i credenti. E se vi ricordate, dice proprio, lui voleva che sapessero del suo combattimento per loro, ma non per vantarsi, ma perché così potevano essere incoraggiati e consolati. E poi, sì, e se vi ricordate abbiamo parlato di quello, di come quando ci troviamo in mezzo a difficoltà, in mezzo ad afflizioni, a prove, vogliamo essere consolati. Ed è un grande incoraggiamento sapere che c'è qualcuno che combatte per noi, che è accanto a noi, che ci ama. E Paolo era quel qualcuno per i Colossesi. Se vi ricordate, poi abbiamo parlato anche, visto come è una grande consolazione quando siamo uniti insieme nell'amore. Di natura non siamo uniti nell'amore, di natura siamo divisi, di natura abbiamo il nostro peccato che crea divisione nei rapporti. L'orgoglio è forse il peccato più radicato e che crea più danni. Il nostro orgoglio separa, divide invece di unire. Ma quanta gioia, quanta pace, quanta consolazione possiamo avere se siamo uniti insieme nell'amore. E l'unico modo di essere uniti insieme nell'amore è se dimoriamo in Cristo. Paolo aveva a cuore il bene, il vero bene eterno dei Colossesi. Per questo voleva che fossero consolati, che fossero uniti insieme nell'amore. E poi aggiunge anche che voleva che potessero ottenere tutte le ricchezze della piena certezza di intelligenza per la conoscenza del mistero di Dio. Voleva che conoscessero, ma non intellettualmente, a fondo, di cuore il mistero di Dio, che era Cristo in loro. E se tu sei in Cristo, è Cristo in te. Noi abbiamo Cristo in noi ed Egli è la speranza di gloria. È la certezza che staremo in gloria con Dio, non perché siamo bravi abbastanza, non perché arriveremo ad un certo livello, ma perché Cristo ci ha comprato la salvezza e il perdono. O che Dio ci apra gli occhi ad afferrare più a fondo quanto è grande il dono che abbiamo Cristo in noi. Era il desiderio di Paolo, prego che sia il nostro desiderio. E così nell'ultimo sermone ci siamo fermati al versetto 3, ma oggi vogliamo riprendere dal versetto 4. E Paolo adesso cambia il discorso, esorta i Colossesi e li esorta in un certo senso fortemente, perché c'era un grande pericolo spirituale intorno a loro che minacciava di farli cadere terribilmente. E perciò avevano bisogno di essere esortati e messi in guardia. E con questo Dio mette in guardia anche noi, perché lo stesso pericolo spirituale che loro avevano, ce l'abbiamo anche noi. Magari in forma leggermente diversa, ma ce l'abbiamo anche noi. Allora, seguite mentre leggo il versetto 4. Paolo esorta i Colossesi dicendo: ora questo dico, affinché nessuno vi inganni con parole suadenti. E mi fermo qua. Quello che Paolo sta per dire, non in questo versetto, nel resto di questo capitolo, lo sta per dire con quello scopo, perché c'era un grande pericolo spirituale intorno ai Colossesi. Lui stesso dice: ora questo dico affinché nessuno vi inganni. C'erano falsi insegnanti che proclamavano, predicavano falsità. E questo era un grande pericolo per i credenti, perché potevano credere a quello che veniva insegnato, che era falso, non era da Dio, e così cadere terribilmente, essere sviati dalla verità. Allora Paolo mette loro in guardia. Allora, per i Colossesi probabilmente il modo più grande in cui potevano esserci falsi insegnanti era di persone, uomini che andavano a predicare. Per noi non è così, e anche con persone, ma soprattutto considerando i mezzi che abbiamo oggi, soprattutto tramite libri e ancora più grande tramite internet. Quanti insegnamenti possiamo trovare su internet? E c'è di tutto. E probabilmente la maggioranza sono falsi insegnamenti. Mai come oggi i falsi insegnanti avevano mezzi per diffondere le loro false dottrine. Nel versetto 4, qui Paolo proprio dice: affinché nessuno vi inganni, e poi aggiunge un dettaglio, dice con parole suadenti, e ci dà un'idea di come predicano i falsi insegnanti. Cosa sono le parole suadenti? Le parole suadenti sono parole che seducono, che persuadono, sono parole dolci, parole lusinghevoli. Quello che insegnano i falsi insegnanti suona molto bene, è molto dolce, è molto logico, sembra molto sensato, spesso è un messaggio attraente, ma è falso, è un inganno, non viene da Dio. E più avanti nel capitolo 2, nel versetto 18, Paolo dichiara che questi uomini, questi falsi insegnanti, sono uomini gonfi, uomini pieni di orgoglio, uomini malvagi, carnali, non sono uomini di Dio. Non si adoperano per l'edificazione del corpo di Cristo, non si adoperano per il regno di Dio. Insegnano ragionamenti che in sé filano bene, in sé sembrano logici, sembrano discorsi sensati, discorsi veri, ma in realtà non vengono da Dio. E quando vengono confrontati con la verità di Dio, viene rivelato che sono falsi. Sono dottrine false, sono ragionamenti storti. E per questo dobbiamo stare in guardia da questi uomini. E qui Dio, tramite Paolo, ci avverte affinché non cadiamo nell'inganno. Allora, Paolo parlerà molto più in dettaglio di questo discorso più avanti nel capitolo e Dio volendo studieremo questo più a fondo nei prossimi sermoni. Ma quello che vediamo qua, in questo capitolo, è un'applicazione dettagliata del principio che troviamo invece in 1 Pietro 5, 8 e 9 che conosciamo bene. E lì dice: siate sobri, vegliate, perché il vostro avversario, il diavolo, va attorno come un leone ruggente, cercando chi possa divorare. Resistetegli stando fermi nella fede. Satana va attorno come un leone ruggente, cerca chi possa divorare e si serve anche dei falsi insegnanti per cercare di fare il più danno possibile al regno di Dio. Grazie a Dio non siamo soli. Dio è con noi. Non dobbiamo combattere o cercare di difenderci noi nelle nostre forze. Ma il modo di restare fermi contro gli attacchi di Satana è di stare fermi nella fede. Come possiamo resistere? Stando fermi nella fede. E Paolo, nei prossimi versetti, quello che vedremo oggi, ci esorta proprio in questo. Parla ai Colossesi, così parla anche a noi, ed esorta a restare fermi nella fede. Allora ascoltiamo con cuori attenti, con cuori aperti, perché questo è un grande pericolo che riguarda anche noi da vicino. Paolo aveva sentito buone cose dei Colossesi e Paolo aveva gioia per questo, aveva gioia sentendo del loro cammino. Aveva sentito che stavano camminando bene. All'inizio dell'epistola, in Colossesi 1:4, dichiara che aveva sentito parlare della loro fede in Cristo e del loro amore verso tutti i santi. Avevano una vera fede in Cristo, una fede che non era solo a parole, ma che si manifestava nel come vivevano. La loro vita mostrava che avevano fede in Cristo. E poi avevano anche amore verso tutti i santi, non solo chi era piacevole da amare, ma verso ciascuno. E qui nel versetto 5 vediamo che Paolo gioiva per come loro camminavano. Leggo i versetti 4 e poi 5. Ora questo dico affinché nessuno vi inganni con parole suadenti, perché quantunque sia assente da voi col corpo, pure sono con voi con lo spirito. E mi rallegro vedendo il vostro ordine e la fermezza della vostra fede in Cristo. C'è tanto qua, però vediamo un po' alla volta. Allora notate una cosa qua, notate il cuore di Paolo. Notate, lui dichiara che nonostante che fosse fisicamente lontano da loro, dice, pure sono con voi con lo Spirito. Era fisicamente lontano, ma il suo cuore era lì, era con loro. Li amava profondamente. Aveva veramente a cuore questi credenti, voleva il loro bene, si dedicava per loro, pensava a loro, ringraziava Dio per loro e si affaticava e combatteva per loro. Amava veramente. E qua dobbiamo fermarci a pensare. Tu hai questo cuore per le persone intorno a te? Hai questo cuore soprattutto verso quelli di casa tua? Paolo aveva persone che curava a distanza, perché quello era il ruolo, il compito che Dio gli aveva affidato. Ma non serve avere persone che curiamo a distanza per avere il cuore di Paolo. Paolo rispecchiava il cuore di Cristo per la Chiesa. Cristo ha questo cuore verso di noi. Allora ti chiedo, quale cuore hai tu verso le persone che Dio ha messo nella tua vita? Ciascuno di noi può rispecchiare il cuore di Cristo con quelli intorno a noi, soprattutto quelli più stretti a noi, soprattutto quelli in casa. Prego che avremo quel cuore, prego che avremo quel vero amore per gli altri, un amore sacrificale, un amore che è un impegno, un sacrificio per il vero bene eterno. Non un sentimento che viene e va, un vero impegno che dura e rimane. Prego che ciascuno di noi vivrà non pensando a se stesso, ai propri problemi, alla propria vita, alle proprie cadute, ma che piuttosto vivremo pensando agli altri, amando profondamente, dedicandoci per il bene degli altri. Paolo aveva quel cuore, voleva il bene eterno dei credenti e si dedicava per quel bene. Gioiva, notate qua, gioiva per il cammino dei Colossesi, perché camminavano bene e questo gli dava gioia. Ci mostra che aveva un amore autentico per loro, era un vero amore. E anche qua dobbiamo fermarci. Tu hai quella gioia per la crescita dei tuoi fratelli e sorelle? Ti dà gioia vedere quando qualcuno intorno a te cresce, ha più di Cristo, supera un peccato? Ti dà quella gioia? Oppure hai gioia se tu cresci, ma sei indifferente o ti dà fastidio quando altri crescono? Prego che avremo a cuore il regno di Dio, non l'opera di Dio in noi, il regno di Dio in grande. Pensate al Padre nostro, la preghiera che Gesù ci ha dato come modello, la prima richiesta è che sia santificato il tuo nome, è un desiderio per la gloria di Dio. E questo, quando questo è il nostro desiderio, quando vogliamo che Dio sia glorificato, allora la crescita negli altri, l'avanzamento del regno di Dio ci darà gioia, per forza. Prego che avremo quel cuore. Paolo aveva gioia per il cammino dei Colossesi e qui menziona due aspetti del loro cammino che gli davano gioia. La prima cosa che menziona è il loro ordine. I Colossesi avevano una vita ordinata. Dio è un Dio di ordine. E Dio intende che ciascuno di noi abbia una vita ordinata. Allora, certamente non stiamo parlando in senso pratico di avere ordine in casa, in ufficio, quello per quanto è importante non è il punto. Avere una vita ordinata qua riguarda il più il senso spirituale. E c'è un grande senso spirituale. Dio è un Dio di ordine. Dio ha stabilito un ordine nella vita. Dio ha stabilito come dobbiamo vivere. Ha stabilito i ruoli che ha dato a ciascuno di noi. Ha stabilito quali compiti abbiamo e come dovremo adempierli. E Dio intende che viviamo secondo quell'ordine che Lui ha stabilito. Allora, avere una vita ordinata significa proprio vivere secondo l'ordine che Dio ha stabilito e non dare spazio alla carne in nessun campo della vita. Per esempio, Dio comanda a noi mariti di amare e onorare e curare e proteggere le nostre mogli. Allora, un marito che ha una vita ordinata vive il matrimonio così. Ama sua moglie, onora sua moglie, la cura, la protegge. Vuol dire che non cade mai? No, non vuol dire che non cade mai. Ma un marito ordinato, quando cade, riconosce e confessa il suo peccato, si aggrappa a Cristo per il perdono e poi cambia direzione e torna a vivere nell'ordine di Dio. Pensate un altro esempio, una donna di casa. Dio ha stabilito che la donna sia la guardiana della casa, implicando che governi bene la casa che Dio gli ha affidato. Comprende l'aspetto pratico, le cose da fare, e comprende anche l'aspetto spirituale. Quale atmosfera c'è in casa? Quanto c'è di Cristo in casa? Quanto Dio è al centro? Se ci sono figli, comprende investire nei figli, affinché i figli crescano avendo saggezza, avendo timore di Dio e conoscendo Dio. Per chi è? Una donna ordinata vive una vita così, vive il suo ruolo di guardiana della casa. E perciò non è presa con l'apparenza. Non cerca di fare il minimo in casa per avere il più tempo possibile per uscire con le amiche. Una donna ordinata vive appieno il suo ruolo. Il suo desiderio è di compiere fedelmente il ruolo che Dio le ha dato. Pensate un altro esempio. Un lavoratore Dio ci insegna, ci comanda di lavorare fedelmente per il titolare, di lavorare con integrità, non solo quando ci vede, ma anche quando non c'è, e sempre per il bene del titolare. Allora, un uomo ordinato lavora così, non quando se la sente, non se ha voglia, ma fedelmente, giorno per giorno, anche quando è stanco, anche quando non se la sente, anche quando non ha voglia. Quello è un uomo ordinato. Pensate a un altro esempio che riguarda ciascuno di noi. Un uomo o una donna con una vita ordinata non lascia peccati non confessati nella sua vita. Piuttosto, appena riconosce un peccato, corre a confessarlo. Lo confessa a Dio e lo confessa alle persone coinvolte. Chi è ordinato di cuore non può stare bene finché non ha messo a posto ogni peccato nella sua vita. Finché non ha confessato il peccato e finché non ha accolto il perdono, non può stare bene. E potremmo andare avanti con la lista, una lunga lista di esempi, ma prego che il punto sia chiaro. Avere una vita ordinata vuol dire camminare nel piano di Dio, secondo il piano di Dio, in ogni campo della vita. E a livello pratico sarà diverso per ciascuno di noi, in base ai ruoli, ai compiti che Dio ci ha affidato. Ma il punto è quello. Quando abbiamo una vita ordinata, camminiamo nel piano di Dio. Allora ti chiedo, tu hai una vita ordinata? Guardando la tua vita, cosa si vede? Hai un cammino ordinato davanti a Dio? Vivi bene i ruoli che Dio ti ha dato? Compi, adempi fedelmente i compiti che Dio ti ha dato? Prego di sì. Quando pecchi, sei veloce a confessare il tuo peccato? O lasci i peccati non confessati? O li nascondi? Li metti sotto il tappeto? Prego che ciascuno di noi, quando altri guardano la nostra vita, possano dire lui, lei è un uomo, è una donna ordinata. Si vede l'ordine di Dio nella sua vita. Prego questo. Se tu sei sposato, il tuo coniuge osserva la tua vita. Vede come vivi. Cosa può dire di te? Se tu hai figli, i tuoi figli osservano la tua vita. Cosa possono dire di te? Prego che possano dire che sei un esempio di una vita ordinata. Quindi Paolo menziona quell'aspetto dei Colossesi, della loro vita, che avevano una vita ordinata, e poi parla di un altro aspetto, e gioiva anche per questo, per la fermezza della loro fede. I Colossesi avevano una fede ferma in Cristo. Erano fermi nella fede, non vacillavano. Una fede ferma è una fede che rimane stabile indipendentemente da quello che succede, indipendentemente da come ti senti o dalle circostanze in cui vivi. Se tu hai una fede ferma in Cristo, guardi a Dio e ti fidi di Lui nonostante quello che succede. Per esempio, quando ci sono momenti di stress, non ti agiti, non vai fuori di testa. Piuttosto ti fidi di Dio, guardi a Lui, ti aggrappi alla verità che anche in quella situazione Dio gestisce ogni cosa per il tuo bene e quello che Lui ti ha dato, quella situazione di grande stress, è perfettamente gestita da Dio per te, è la cosa giusta, anche se non capisci tutti i dettagli. Se hai una fede ferma, quando affronti difficoltà, non ti disperi, non ti agiti, non ti lasci cadere in un buco di pensieri negativi e falsi. Se hai una fede ferma, non ti lamenti. Piuttosto guardi a Dio. Ti fidi di Lui. Ti fidi del Suo cuore per te. Ti fidi del Suo amore per te. Anche in quel momento. Una fede ferma non si agita quando ci sono ingiustizie. La fede si manifesta forse più di qualunque altro modo nel momento in cui affrontiamo le situazioni che nella carne non ci piacciono. E stare fermi nella fede è estremamente importante nella vita cristiana. Ed è il modo, se vi ricordate, in cui possiamo resistere alle insidie di Satana, non solo agli inganni dei falsi insegnanti, ma ad ogni modo in cui Satana ci attacca. L'abbiamo letto prima, ma vi rileggo 1 Pietro 5, 8 e 9. Siate sobri, vegliate, perché il vostro avversario, il diavolo, va attorno come un leone ruggente, cercando chi possa divorare. Resistetegli stando fermi nella fede. Quanto è importante che stiamo fermi nella fede. È fondamentale per non cadere terribilmente. Ma che cosa serve per stare fermi nella fede? Cosa serve per non vacillare? Grazie a Dio è semplice, non è complicato. Serve un cuore umile. Serve guardare a Cristo. Serve aggrapparti alle verità di Dio e alle promesse di Dio, non perché te la senti, non perché capisci ogni dettaglio di come Dio opererà nella tua vita, ma perché sai che Dio è verace e quello che Lui dichiara, Lui lo fa. E perciò ti fidi di Lui, non perché capisci i dettagli, ma perché ti aggrappi al suo cuore e al suo carattere, a chi è. Prego che ciascuno di noi avrà una fede ferma, che non vacilla. Una fede in Cristo, perché in Cristo è l'unico posto in cui possiamo riporre la fede senza mai essere delusi. Quindi Paolo gioiva per il cammino dei Colossesi, perché stavano camminando bene, avevano una vita ordinata, erano fermi nella fede. E adesso va avanti nel versetto 6 e qui li esorta. La vita cristiana è un cammino costante, è un cammino giorno per giorno con Cristo. E seguite mentre leggiamo come Paolo li esorta. Dice nel versetto 6, come dunque avete ricevuto Cristo Gesù, il Signore, così camminate in Lui. I Colossesi camminavano bene, ma comunque Paolo li esorta. Notate qua, dice, come dunque avete ricevuto Cristo Gesù, il Signore, così camminate in Lui. Ma aveva appena detto che stavano camminando in Lui. Stavano camminando bene. Sì, ma abbiamo bisogno di essere esortati. Anche quando camminiamo bene, ci servono le esortazioni. Allora, notate un'altra cosa qua. Nel versetto 6 inizia dicendo, come dunque avete ricevuto Cristo Gesù, il Signore. Voglio spendere due parole su quel avete ricevuto Cristo. È una verità preziosa, è una verità che riguarda ciascuno di noi che siamo in Cristo. Se tu sei salvato, tu hai ricevuto Cristo. Vuol dire che hai visto in Cristo la tua giustizia. Hai visto in Cristo la tua unica speranza. Hai visto che solo in Cristo trovi perdono e salvezza, perché tu non puoi farcela da solo. Hai visto che la tua vita è in Cristo. E se tu hai visto questo, è solo perché Dio ha operato potentemente aprendoti gli occhi per vedere queste verità. E gloria a Dio per quello. Per noi che siamo figli di Dio, Cristo è in noi. Abbiamo ricevuto Cristo. Se tu sei un figlio di Dio, Cristo è in te. Come abbiamo visto nell'ultimo sermone, pensa alla grandezza di quella verità. Rifletti su quella verità. Cristo, il creatore di ogni cosa, il Signore sovrano soprattutto, colui che prega per te, senza mai cessare, colui che dirige ogni cosa, l'unico mediatore fra Dio e gli uomini, colui davanti al quale ogni ginocchio si piegherà, colui che ritornerà per giudicare ogni uomo mai esistito. Cristo dimora in te. E se abbiamo ricevuto Cristo, e se Cristo abita in noi, non possiamo vivere come vivevamo prima. Non è possibile. Piuttosto, visto che abbiamo ricevuto Cristo, così camminiamo in Lui. Ogni vero credente cammina in Cristo. Ogni vero credente dimora in Cristo. Ogni vero credente vede in Cristo la sua vita, la sua giustizia, la sua salvezza. E poi continua a vedere la sua giustizia in Cristo e vede il suo valore in Cristo. In Luca 6, 46, lo conosciamo bene, Gesù dice: ora, perché mi chiamate Signore, Signore, e non fate quello che dico? Ogni vero credente cammina in Cristo, che vuol dire ogni vero credente rimane attaccato a Cristo, con una fede ferma in Cristo, e fa quello che Cristo dice. Non vive la sua vita. Se dice che Cristo è il suo Signore, la sua vita deve rispecchiare quello. Tu stai camminando in Cristo? Cosa si vede dalla tua vita? Dipendi da Cristo? Paolo va avanti e ci spiega di più di cosa vuol dire camminare in Cristo. Seguite mentre leggo versetti 6 e 7. Come dunque avete ricevuto Cristo Gesù, il Signore, così camminate in Lui, essendo radicati ed edificati in Lui e confermati nella fede, come vi è stato insegnato, abbondando in essa con ringraziamento. Qui Paolo menziona 5 aspetti che fanno parte di camminare in Cristo. La prima cosa che menziona nel versetto 7 dice: essendo radicati in Cristo. Ogni vero credente è radicato in Cristo. Il fondamento di ogni vero credente è solo Cristo. La salvezza è fondata in Cristo, nel suo sacrificio e nella sua opera di grazia in noi. Pensate a un edificio, pensate a una casa. Una casa, per reggersi in piedi, per esistere, ha bisogno di un fondamento. E quel fondamento deve essere solido. Senza un fondamento la casa crolla, non può esistere, non può funzionare. La nostra vita ed eternità si basano su un fondamento. Tu sei radicato in qualcosa, la domanda è in cosa? Qual è il tuo fondamento? In cosa sei radicato tu? Ogni vero credente è radicato in Cristo. E questo vuol dire che non ti fidi di te stesso, ma al contrario poni tutta la tua fede in Cristo e tutta la tua speranza è in Cristo. Questo è essere radicati in Cristo. E poi Paolo aggiunge: essendo radicati ed edificati in Lui. Affinché un edificio esista non basta il fondamento. Deve essere anche edificato sopra quel fondamento. Ogni vero credente ha ricevuto la salvezza in Cristo e poi cresce in Cristo. È edificato in Cristo. Un vero credente non può non crescere. Se ha vera vita spirituale, crescerà e cresciamo in Cristo. Che cos'è crescere in Cristo? Cos'è la crescita spirituale? È assomigliare a Cristo sempre di più. È essere conformati all'immagine di Cristo. Siamo salvati solamente sulla base del sacrificio di Cristo. E poi, essendo fondati su quel fondamento, cresciamo in Cristo. Siamo radicati, edificati in Lui, e poi Paolo aggiunge confermati nella fede. Il terzo aspetto del camminare in Cristo. Ogni vero credente è confermato, è stabilito, è reso saldo nella fede. Ogni vero credente cammina per fede, giorno per giorno. Più uno cresce e più uno è saldo nella fede. Essere confermato nella fede vuol dire essere sempre più attaccato alle verità di Cristo, a chi siamo in Lui, al fatto che siamo sigillati e sicuri e al fatto che Dio completerà la sua buona opera in noi e molto di più. Essere confermati nella fede vuol dire vivere con gli occhi fissati su Cristo nelle prove più profonde della vita. In Ebrei 11,6 leggiamo: ora, senza fede è impossibile piacergli, perché chi si accosta a Dio deve credere che Egli è e che Egli è il remuneratore di quelli che lo cercano. Senza fede è impossibile piacere a Dio. Dio vuole che abbiamo fede in Lui. E notate che Paolo parla di essere confermati. Non dice conformatevi. Parla di essere confermati, un verbo passivo. Ogni vero credente è confermato nella fede. Ogni vero credente cresce nella fede in Cristo. Ma non è una cosa che lui fa. È un'opera che Dio compie in ogni vero credente, in ogni suo figlio. Il quarto punto di cui Paolo parla qua, alla fine, è che abbondiamo nella fede. Quanto cambia la nostra vita quando abbondiamo nella fede? Quando viviamo fidandoci del nostro Signore, allora possiamo avere una pace profonda, allora possiamo avere gioia profonda, giorno per giorno. Questo vale per la salvezza, certamente, ma vale anche giorno per giorno nella vita quotidiana. La vita cristiana è una vita di fede. Abbondiamo nella fede quando la fede cresce sempre di più. Ma allora com'è che la fede cresce sempre di più? La fede è come un muscolo. Un muscolo non è che solo cresce così. Cresce quando lo usiamo, quando viene sforzato, spinto, usato giorno per giorno. E così è la fede. La fede cresce quando viene esercitata giorno per giorno. La fede abbonda quando viene usata giorno per giorno. Vuoi avere una fede abbondante? Vivi fidandoti di Dio nelle piccole cose quotidiane e la tua fede crescerà. E per ultimo Paolo menziona un aspetto che spesso dimentichiamo, ma che è un aspetto fondamentale nella vita cristiana. Questo è importante tanto quanto sarebbe importante avere acqua in un cammino attraverso il deserto: il ringraziamento. Paolo ci parla del ringraziamento. Quanto spesso non ringraziamo? Il ringraziamento è come una medicina estremamente potente che cura e previene tantissimi mali spirituali. Quando stai male, quando sei giù, quando sei scoraggiato oppure sei arrabbiato o sei ferito, fermati e chiediti: quanto sto ringraziando? Sto abbondando nel ringraziamento? Vi dico io, la risposta spesso sarà no, non stai ringraziando. Quello è uno dei motivi per cui stiamo male, spesso. Se tu abbondi nel ringraziamento, soprattutto per la salvezza, soprattutto per Cristo, per le benedizioni spirituali che hai in Cristo, quello trasforma la tua vita. È buono ringraziare anche per le cose pratiche che Dio ci dà, assolutamente, ma è soprattutto per le benedizioni spirituali che vogliamo ringraziare. Quelle benedizioni che non possiamo mai perdere. Tutte le cose pratiche della vita possiamo perderle. Tutte le benedizioni materiali possiamo perderle, ma quello che abbiamo in Cristo, quello no, quello non possiamo mai perderlo. Abbiamo abbondanza di ricchezze in Cristo, abbiamo abbondanza di verità in Cristo, abbiamo abbondanza di promesse sicure, certe, di valore incalcolabile in Cristo. Abbiamo ogni motivo per ringraziare Dio e abbondare nel ringraziamento. E quanto cambia la nostra vita quando abbondiamo nel ringraziamento. Pensate com'è. Com'è la vita di uno che abbonda nel ringraziamento? Se uno abbonda nel ringraziamento, ha gioia, ha vera gioia. Anche se tutto gli va male, non importa, lui ha gioia. Perché ci sono sempre cose per cui possiamo essere grati. E quindi, certamente, uno che abbonda nel ringraziamento non si lamenta. Come sta uno che si lamenta spesso? Vive male, sta malissimo. Se uno abbonda nel ringraziamento, ha pace, anche se subisce ingiustizie, ha pace, perché lui riconosce che tutto quello che Dio gli dà è grazia. Tutto il bene e tutto il male è solo grazia da Dio. Se uno abbonda nel ringraziamento, è tranquillo, anche se la vita è incerta, anche se ci sono problemi, veri o potenziali, anche se ci sono grandi problemi. Perché uno che abbonda nel ringraziamento si ricorda della cura di Dio nel passato e vive ricordando e vedendo la cura di Dio. Se abbondiamo nel ringraziamento abbiamo gioia, riflettiamo la gioia di Dio e così siamo anche un incoraggiamento per gli altri intorno a noi. Prego che possiamo ciascuno di noi crescere nel ringraziamento. Prego che non sia un dovere o devo ringraziare di più, mi faccio una lista. Prego che arriveremo a avere il cuore che trabocca di ringraziamento come stile di vita, non perché come dovere facendo una lista come facessimo i compiti. Per oggi ci fermiamo qua, c'è già tanto da pensare, da meditare. Paolo in questo capitolo mette in guardia i Colossesi, ma prima inizia ringraziando e gioendo per il loro cammino, perché camminavano bene, perché avevano una vita ordinata, perché camminavano secondo l'ordine di Dio nella loro vita, in ogni campo della vita. Ed erano fermi nella fede. E quanto è importante essere fermi nella fede. Però, nonostante che camminassero bene, e stavano camminando bene, comunque Paolo li esorta. Comunque li esorta, come avete ricevuto Cristo, così camminate in Lui. Abbiamo bisogno di queste esortazioni. Come abbiamo ricevuto in Cristo, per grazia, così camminiamo in Lui. Prego che faremo nostra questa esortazione. Incoraggiamoci allora, stimoliamoci a vicenda, esortiamoci a vicenda, man mano, a camminare in Cristo. Aiutiamoci a vedere in quali campi non camminiamo in Cristo, perché abbiamo perdono e in Cristo abbiamo la forza di cambiare direzione. Grazie a Dio. Preghiamo. O Padre, voglio ringraziarti per la Tua parola, che è potente, Padre. Parla ai nostri cuori. Grazie per la Tua grazia che ci metti in guardia verso i pericoli spirituali che ci sono, Padre. E Padre, guarderemo quello più a fondo nei prossimi sermoni, ma grazie, Padre, per questa esortazione, che è la vera soluzione ai pericoli spirituali, ed è di rimanere fermi nella fede, camminando in Te, in Cristo. Aiutaci a vivere così, non camminando dando spazio alla carne, ma camminando in Cristo, per essere anche la luce e il profumo di Cristo tra di noi e con quelli di fuori. Ti chiedo questo, Padre. Aiutaci a ricordare e a meditare su queste verità nei prossimi giorni, Padre, e a esaminare le nostre vite. E soprattutto, aiutaci a vedere Cristo, la grandezza del perdono che abbiamo in Cristo, la grandezza della salvezza, e aiutaci a abbondare nel ringraziamento per tutto quello che abbiamo. Grazie per tutto quello che ci hai donato in Cristo. Ti ringraziamo nel nome di Gesù Cristo. Amen.